Ad alta voce.
Remo Girone legge La peste di Albert Camus.
Il giorno dopo la seduta, la febbre fece un altro lieve balzo. Se ne parlò anche sui giornali, ma in modo benevolo. Si accontentarono di qualche allusione. In ogni caso, due giorni dopo la seduta, Rieu poteva leggere certi manifestini bianchi che la prefettura aveva fatto rapidamente incollare negli angoli più discreti della città. Era difficile ricavare da tali avvisi la prova che le autorità guardavano la situazione in faccia. Le misure non erano draconiane e sembrava che si fosse molto sacrificato al desiderio di non preoccupare l'opinione pubblica. L'esordio del decreto annunciava, infatti, che alcuni casi di una febbre perniciosa, di cui non si poteva dire ancora se fosse infettiva, si erano manifestati nel comune di Orano. Questi casi non erano così caratterizzati da essere davvero preoccupanti, e non vi era dubbio che la popolazione avrebbe saputo mantenere il suo sangue freddo. Ciò nonostante, e in uno spirito di prudenza che poteva essere inteso da tutti, il prefetto prendeva alcune misure preventive. Capite e applicate come dovevano essere, queste misure erano tali da fermare di colpo ogni minaccia d'epidemia. Di conseguenza, il prefetto non dubitava minimamente che i suoi amministrati avrebbero recato la più devota collaborazione al suo sforzo personale. L'avviso annunciava poi le misure collettive, tra le quali una derattizzazione scientifica con iniezioni di gas tossico nelle fogne e una stretta sorveglianza delle forniture d'acqua potabile. Raccomandava agli abitanti un'estrema pulizia e invitava gli infestati dalle pulci a presentarsi nei dispensari municipali. D'altra parte, le famiglie dovevano obbligatoriamente denunciare i casi diagnosticati dal medico e consentire all'isolamento dei loro malati in particolari sale all'ospedale. Queste sale erano attrezzate per curare i malati in un minimo di tempo e col massimo di probabilità di guarigione. Alcuni articoli supplementari imponevano la disinfezione per la stanza del malato e per il veicolo di trasporto. Quanto al resto, ci si limitava a raccomandare ai congiunti di sottoporsi a una sorveglianza sanitaria. Il dottor Rieu, distoltosi bruscamente dal manifesto, si rimise in cammino verso lo studio. Joseph Grand lo aspettava e di nuovo alzò le braccia vedendolo. «Sì», disse Rieu, «lo so, le cifre salgono». La vigilia, una decina di malati erano periti in città. Il dottore disse a Grand che si sarebbero forse visti la sera dal momento che sarebbe andato a far visita a Cottard. «Lei ha ragione», disse Grand, «gli farà bene. Lo trovo cambiato». «Cambiato? Come?» «È diventato gentile». «E prima non lo era?» Grand esitò. Non poteva dire che Cottard fosse villano. La parola non sarebbe stata esatta. Era un uomo chiuso e silenzioso che aveva un po' i modi d'un orso. La sua stanza, una modesta trattoria e alcune commissioni piuttosto misteriose, questa era tutta la vita di Cottard. Ufficialmente era rappresentante di vini e liquori. Di tanto in tanto riceveva la visita di due o tre uomini che dovevano essere suoi clienti. La sera, talvolta, andava al cinematografo davanti a casa sua. L'impiegato aveva anche osservato che Cottard sembrava preferisse i film di gangsters. In tutte le occasioni il rappresentante restava solitario e sospettoso. Ma ora, secondo Grand, le cose erano molto cambiate. Non so come dirlo, ma ho l'impressione, vede, che cerchi di riconciliarsi con la gente, che voglia portare tutti dalla sua parte. Mi parla sovente, mi offre di uscire con lui e io non sempre riesco a rifiutare. D'altronde mi interessa, insomma, gli ho salvato la vita. Dopo il tentativo di suicidio, Cottard non aveva più ricevuto nessuna visita. Per la strada, dai negozianti, cercava sempre simpatia. Nessuno aveva mai parlato con tanta dolcezza ai droghieri, ne ha ascoltato con tanto interesse una tabaccaia. Quella tabaccaia, notava Grand, è una vipera. Gliel'ho detto a Cottard, ma lui mi ha risposto che mi sbagliavo, che ha dei lati buoni e che bisogna saperli scoprire. E poi, due o tre volte, Cottard aveva condotto Grand nei ristoranti e nei caffè di lusso della città. Infatti si era messo a frequentarli. «Ci si sta bene», diceva. «E poi si sta in buona compagnia». Grand aveva osservato le particolari attenzioni del personale per il rappresentante e ne capì la causa notando le mance eccessive che questi lasciava. Cottard pareva sensibilissimo alle premure di cui lo gratificavano. Un giorno che il direttore di sala lo aveva accompagnato e aiutato a indossare il soprabito, Cottard aveva detto a Grand: «È un buon ragazzo, può testimoniare». «Testimoniare di che?» Cottard aveva esitato. «Bene, che non sono una cattiva persona». E poi aveva degli sbalzi d'umore. Un giorno che il droghiere si era mostrato meno gentile, egli era tornato a casa in uno stato di grandissimo furore. «Se la fa con gli altri, quella canaglia!» ripeteva. «Quali altri?» «Tutti gli altri!» Grand aveva anche assistito a una curiosa scena dalla tabaccaia. In mezzo a un'animata conversazione, la donna parlava di un recente arresto che aveva fatto rumore ad Algeri. Si trattava di un giovane commesso che aveva ucciso un arabo sulla spiaggia. «Se si mettesse in prigione tutta quella marmaglia», aveva detto la bottegaia, «la gente onesta potrebbe respirare». Ma si era dovuta interrompere davanti alla subitanea agitazione di Cottard, che si era lanciato fuori dal negozio con una parola di scusa. Grand e la bottegaia erano rimasti a bocca aperta. In seguito Grand doveva segnalare a Rieu altri mutamenti nel carattere di Cottard. Quest'ultimo era stato sempre d'opinioni assai liberali. La sua frase favorita, «i grandi divorano sempre i piccoli», lo provava. Ma da qualche tempo non comprava altro che il giornale benpensante di Orano. E non si poteva non credere che non mettesse una certa ostentazione nel leggerlo nei luoghi pubblici. Inoltre, alcuni giorni dopo essersi alzato, aveva pregato Grand, diretto alla posta, di spedire per lui un assegno di 100 franchi che mandava tutti i mesi alla sorella lontana. E nel momento in cui Grand andava via, «le mandi 200 franchi», gli disse Cottard. «Sarà una bella sorpresa per lei. Vede, crede che io non pensi mai a lei, ma la verità è che le voglio molto bene». Aveva poi avuto con Grand una curiosa conversazione. Questi era stato costretto a rispondere alle domande di Cottard, preoccupato del lavoretto cui si dedicava Grand ogni sera. «Bene», aveva detto Cottard, «allora lei scrive un libro». «Più o meno, ma è una cosa più complicata. Anch'io vorrei fare come lei», si lasciò sfuggire Cottard. «Perché?» aveva domandato Grand. «Ma sì, un artista ha più diritti di un altro, tutti lo sanno, gli si perdonano più cose». «Su via», disse Rieu a Grand. «La mattina degli avvisi e la storia dei topi gli ha dato alla testa come a molti altri, ecco tutto. Oppure ha paura della febbre». Grand rispose: «Non credo, dottore, e se vuol sapere la mia idea...» Il veicolo della deratizzazione passò sotto le finestre con un gran strepito allo scappamento. Rieu tacque sino a che fu possibile farsi sentire e domandò distrattamente all'impiegato la sua idea. L'altro lo guardava con gravità. «È un uomo», disse, «che ha qualcosa da rimproverarsi». Il dottore alzò le spalle. Come diceva il commissario, c'erano altre gatte da pelare. Nel pomeriggio Rieu ebbe un colloquio con Castel. I sieri non arrivavano. «Del resto», domandava Rieu, «servirebbero? Questo bacillo è bizzarro». «Non sono proprio della sua idea», disse Castel. «Hanno sempre un'aria originale i bacilli, ma è la stessa cosa. Lei lo suppone, almeno. Effettivamente non ne sappiamo nulla. Evidentemente, lo suppongo. Ma tutti sono a questo punto». Per tutta la giornata il dottore si sentì crescere la piccola vertigine che lo prendeva ogni volta che pensava alla peste. Riconobbe, infine, di avere paura. Entrò due volte nei caffè pieni di gente. Anche lui, come Cottard, sentiva un bisogno di calore umano. Rieu trovava stupida la cosa, ma questo lo aiutò a ricordarsi che aveva promesso una visita al rappresentante. La sera il dottore trovò Cottard davanti alla tavola, in sala da pranzo. Quando entrò, c'era sulla tavola aperto un romanzo poliziesco. Ma era tardi ormai e doveva essere difficile leggere nella nascente oscurità. Cottard, piuttosto, un minuto prima, doveva essere seduto a meditare, nella penombra. Rieu gli domandò come stesse. Cottard, sedendosi, brontolò che stava bene e che sarebbe stato ancor meglio se gli fosse stato possibile essere sicuro che nessuno si occupava di lui. Rieu gli fece osservare che non si poteva sempre essere soli. No, non è questo. Parlo io delle persone che si incaricano di procurar noie. Rieu taceva. Non il caso mio, noti bene, ma leggevo questo romanzo. Ecco, un disgraziato che una mattina all'improvviso viene arrestato. Si occupavano di lui e lui non sapeva niente. Si parlava di lui negli uffici, si scriveva il suo nome sui cartellini. Lei trova giusto che si abbia il diritto di far questo a un uomo? Dipende, disse Rieu. In un certo senso, infatti, non si ha mai il diritto, ma la cosa è secondaria. Non bisogna restare troppo al chiuso. Lei deve uscire. Cottard sembrò innervosito. Disse che non faceva altro che il proprio mestiere, che se occorreva tutto il quartiere avrebbe potuto testimoniare per lui. Anche fuori del quartiere non gli mancavano le relazioni. E conosce l'architetto Rigaud, è un amico mio. L'ombra si infittiva nella stanza, la via del sobborgo si animava e una sorda esclamazione di sollievo salutò, di fuori, l'attimo in cui si accesero le lampade. Rieu andò al balcone seguito da Cottard. Da tutti i quartieri all'intorno, come ogni sera nella nostra città, un leggero vento portava mormorii, odori di carne arrostita, il ronzio allegro e saporoso della libertà che gonfiava a poco la strada, invasa da una rumorosa gioventù. La notte, i forti urli dei bastimenti invisibili, il rumore che saliva dal mare e dalla folla in movimento, quell'ora che Rieu conosceva bene e che una volta gli era cara, gli sembrava oggi oppressiva a causa di tutto quello che sapeva. «Possiamo accendere?» disse a Cottard. Tornata che fu la luce, l'omino lo guardò ammiccando con gli occhi. «Mi dica, dottore, se cadessi malato, mi prenderebbe nel suo reparto all'ospedale?»
«Perché no?»
Cottard domandò allora se fosse avvenuto che si arrestasse qualcuno in una clinica o in un ospedale.
Rieu rispose che il caso si era dato, ma che tutto dipendeva dalle condizioni del malato.
«Io», disse Cottard, «mi fido di lei». Poi domandò al dottore se voleva portarlo in città con la sua automobile. Al centro della città le vie erano ormai meno popolate e le luci più rade. Dei bambini giocavano ancora davanti alle porte. A richiesta di Cottard, il dottore fermò l'automobile davanti a un gruppo di bambini che giocavano, gridando, a campana. Ma uno di loro, coi capelli neri lisciati, la riga perfetta e la faccia sporca, fissava Rieu con i suoi occhi chiari e minacciosi. Il dottore distolse lo sguardo. Cottard, in piedi sul marciapiede, gli stringeva la mano. Il rappresentante parlava con voce rauca e stentata. Due o tre volte si guardò indietro.
«La gente parla di epidemia, è vero, dottore?»
«La gente parla sempre, è naturale», disse Rieu.
«Lei ha ragione. e poi quando avremo una decina di morti sarà il finimondo. Questo non ci vorrebbe per noi.
Il motore ormai ronfava. Rieu teneva la mano sul cambio di velocità, ma di nuovo guardava il bambino che non aveva cessato di scrutarlo con la sua aria grave e tranquilla. E all'improvviso, senza transizione, il bambino gli sorrise con tutti i suoi denti.
«E che cosa ci vorrebbe per noi?» domandò il dottore sorridendo al ragazzo.
Cottard afferrò subito lo sportello e prima di fuggire gridò con una voce piena di lacrime e di furore: «Un terremoto! Ma davvero?»
Non ci fu terremoto e la giornata seguente passò soltanto per Rieu in lunghe corse ai quattro angoli della città, in colloqui con le famiglie dei malati e in discussioni con i malati stessi. Mai Rieu aveva trovato così pesante il suo mestiere. Fino ad allora i malati gli facilitavano il compito, si davano a lui. Per la prima volta il dottore li sentiva reticenti, rifugiati nel fondo della loro malattia con una sorta di sospettoso stupore. Era una lotta a cui non era ancora abituato. E verso le 10 di sera, fermata l'automobile davanti alla casa del vecchio asmatico che visitava per ultimo, Rieu faticava a strapparsi dal sedile. Indugiava a guardare la via scura e le stelle che comparivano e scomparivano nel cielo nero. Il vecchio asmatico era seduto sul letto. Sembrava che respirasse meglio e contava i ceci facendoli passare da una pentola all'altra. Accolse il dottore con faccia rallegrata. «Allora, dottore, è colera?»
«Da dove lo ha saputo?»
«Dal giornale. Anche la radio lo ha detto.»
«No, non è colera.»
«In ogni caso, disse il vecchio eccitatissimo, quelle gran teste ci pensano molto, no?»
«Non creda a niente», disse il dottore. Visitato il vecchio, adesso egli era seduto in mezzo alla misera sala da pranzo. Sì, aveva paura. Sapeva che nel sobborgo una decina di malati lo avrebbero aspettato, curvi sui loro buboni. Soltanto in due o tre casi l'incisione dei buboni aveva portato un miglioramento, ma per la maggior parte voleva dire l'ospedale. E lui sapeva cosa fosse l'ospedale per i poveri. «Non voglio che serva ai loro esperimenti», gli aveva detto la moglie d'uno dei malati. Non avrebbe servito agli esperimenti. Sarebbe morto. Tutto qui. Le misure decretate erano insufficienti, era ben chiaro. Quanto alle sale particolarmente attrezzate, egli sapeva come fossero. Due padiglioni sgombrati in fretta da altri malati, con le finestre tappate e isolati da una cintura sanitaria. Se l'epidemia non si fermava da sola, non sarebbe stata certo vinta dalle misure escogitate dall'amministrazione. Ciononostante, la sera, i bollettini ufficiali continuavano a essere ottimisti. Il giorno dopo, l'agenzia Ransdoc annunciava che le misure prefettizie erano state accolte con serenità e che ormai una trentina di malati erano stati denunciati. Castel aveva telefonato a Rieu.
«Quanti letti offrono i padiglioni?»
«80».
«Ci sono certamente più di 30 malati in città.
Ci sono quelli che hanno paura di esserlo e gli altri, i più numerosi, che non hanno fatto a tempo.
I seppellimenti non sono sorvegliati?»
«No. Ho telefonato a Richard che occorrevano misure complete, non delle frasi, e che bisognava levare contro l'epidemia una vera barricata, se no meglio niente.»
«E allora?»
«Mi ha risposto che non ne aveva la facoltà.»
«Secondo me la faccenda cresce.»
In tre giorni, infatti, i due padiglioni si riempirono. Richard credeva di sapere che si stava sgombrando una scuola in previsione di un ospedale ausiliario. Rieu aspettava i vaccini e apriva i buboni. Castel tornava ai suoi vecchi libri e faceva lunghe soste in biblioteca.
«I topi sono morti di peste, o di qualcosa che le somigliava molto», concludeva.
«Hanno messo in circolazione decine di migliaia di pulci che trasmetteranno il contagio secondo una proporzione geometrica, se non lo si ferma in tempo.»
Rieu taceva.
A quell'epoca sembrò che il tempo si ristabilisse. Il sole asciugava le pozzanghere delle ultime piogge. i bei cieli azzurri traboccanti di luce gialla, i ronzii degli aeroplani nei primi calori, tutto, nella stagione, invitava alla serenità. In 4 giorni, tuttavia, la febbre fece un balzo straordinario. 16 morti, 24, 28 e 32. Il 4° giorno si annunciò l'apertura di un ospedale ausiliario in una scuola materna. I nostri concittadini, che sino a qui avevano continuato a dissimulare l'inquietudine sotto gli scherzi, sembravano, per le strade, più abbattuti e silenziosi. Rieu decise di telefonare al prefetto. «Le misure sono insufficienti. Ho le cifre», disse il prefetto, «e sono davvero preoccupanti. Sono più che preoccupanti, sono chiare. Chiederò ordini al governo centrale». Rieu riagganciò davanti a Castel. «Altro che ordini, ci vorrebbe un po' di immaginazione. E i sieri? Arriveranno in 1 settimana». La prefettura, per mezzo di Richard, domandò a Rieu una relazione destinata a essere mandata nella capitale della colonia per sollecitare gli ordini. Rieu vi mise una descrizione clinica e delle cifre. In quello stesso giorno si contarono 40 di morti. Il prefetto decise, come diceva lui, di rafforzare dal giorno seguente le misure prescritte. La denuncia obbligatoria e l'isolamento furono mantenuti. Le case dei malati dovevano essere chiuse e disinfettate. I congiunti sottoposti a 1 quarantena di sicurezza. I seppellimenti organizzati dalla città nelle condizioni che vedremo. Un giorno dopo, i sieri arrivarono per via aerea. Potevano bastare per i casi di cura, erano insufficienti se il contagio si fosse esteso. Al telegramma di Rieu fu risposto che il deposito di sicurezza era esaurito e che erano cominciate le nuove fabbricazioni. Nel frattempo, da tutte le circostanti periferie, la primavera arrivava sui mercati. Migliaia di rose appassivano nelle ceste dei venditori lungo i marciapiedi e il loro effluvio dolciastro ondeggiava per tutta la città. Apparentemente nulla era mutato. I tram erano sempre pieni nelle ore di punta, vuoti e sporchi durante il giorno. Tahu osservava il vecchietto e il vecchietto sputava sui gatti. Grand tornava a casa tutte le sere per il suo misterioso lavoro. Cottard andava in giro e il giudice istruttore Othon accompagnava sempre la sua figliolanza. Il vecchio asmatico travasava i ceci. Si incontrava talvolta il giornalista Rambert dall'aria tranquilla e interessata. La sera la stessa folla riempiva le strade e le code si allungavano davanti ai cinematografi. D'altronde il contagio sembrò retrocedere e per alcuni giorni si contarono soltanto 10 di morti. Poi, all'improvviso, di nuovo si impennò. Il giorno in cui la cifra dei morti ritoccò la 30, Bernard Rieu guardava il telegramma ufficiale che il prefetto gli aveva passato, dicendo: «Hanno avuto paura». Il telegramma recava: «Dichiarate lo stato di peste. Chiudete la città».
Ad alta voce.
Remo Girone legge La peste di Albert Camus.
A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.